Krefeld, domenica 2 novembre 2003, predicazione del fratello Ewald Frank. Vorrei piuttosto che si cantassero ancora dei cori, oppure che il fratello Russ cantasse con noi per accordarci che realmente lasciamo ogni cosa dietro, quello che ci ostacola, quello che si trova sulla nostra via, e ascoltare realmente la sua parola così liberamente e apertamente nella presenza di Dio, che possa venire, come abbiamo udito nella parola di introduzione, che può e deve essere rivelata a noi per mezzo dello Spirito. Lo Spirito investiga ogni cosa, le cose profonde di Dio, l'intero consiglio di Dio, la parola di Dio. Lo Spirito di Dio diede la parola tramite ispirazione. Santi uomini di Dio hanno parlato perché erano mossi dallo Spirito Santo. Non era il messaggio di Mosè né di un altro profeta. Dio stesso ha parlato per mezzo dei suoi profeti e servitori. Egli ha annunciato in anticipo il piano di salvezza e noi possiamo partecipare in esso per grazia. Sentitevi liberi nella presenza di Dio, in un atteggiamento giusto, per credere come ha detto la Scrittura, per essere aggiornati nel regno di Dio. È così importante che non si guardi al passato. Se dopo riceviamo orientamento per oggi e per il futuro, non per rimanere nel passato. Oggi ho portato con me un opuscolo dal titolo Restaurazione dell'albero della sposa, predicato il 22 aprile 1962, un potente sermone che tenne il fratello Branham. Tuttavia, lo scopo di portarlo qui in realtà è un altro. Nel tempo in cui distribuivamo questo opuscolo, includevamo un invito in esso. Includevamo un invito per avere in ognuna di queste città, in tutta l'Europa, delle riunioni. Krefeld, Stoccarda, Heidelberg, Karlsruhe, Winterthur, Schausen, Berna, Ginevra, Losanna, Zurigo, dopo continua Amburgo, Berlino, e continua Vienna, Graz, Hermagor, Salzburg, Zurigo. Ho giusto menzionato questo per uno scopo specifico. Noi realmente, secondo il mandato divino, subito dopo la dipartita del fratello Branham, iniziamo la distribuzione del messaggio divino. Già nel 1966 avevamo esattamente 35 riunioni in 6 paesi europei. Per condividere con il popolo quello che Dio ci aveva dato tramite il ministero del fratello Branham. E portare dopo la medesima parola. Dal 1968 ho visitato regolarmente anche tutti i paesi dietro la cortina di ferro. Dal 1968 noi abbiamo avuto ogni domenica i sermoni su Radio Lussemburgo e le persone nei paesi di lingua tedesca, anche nell'est europeo, persino nell'ex Unione Sovietica, dove le persone parlano in tedesco, essi potevano ascoltare e vennero gli inviti e noi li accettammo. E abbiamo avuto le porte aperte per portare a questa generazione la testimonianza di Dio, la meravigliosa parola promessa. Come condizione primaria, come si potrebbe dire, come condizione primaria per ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese in questo tempo. Di mettere la parola della promessa sul candelabro, per mostrare che Dio fa la storia e che Egli completa la sua opera che ha iniziato. Fratelli e sorelle, Dio realmente ci ha dato l'orientamento per grazia, l'accesso alla sua parola. Nessun uomo può prenderlo da sé a meno che gli sia dato da Dio. Se ora, ieri un invito è arrivato sulla mia scrivania con un programma E il soggetto è fondare le proprie scuole bibliche. Fondare le proprie scuole bibliche. Cari, noi siamo già nella scuola biblica, non in una fondata dagli uomini, ma Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, insegnanti ed evangelisti. Le scuole bibliche non sono da qualche parte con giovani persone a cui piace ascoltare, ma in mezzo a tutto il popolo di Dio. Tutto quello che Dio ha dato è stato piazzato nella Chiesa. Ora, poiché noi abbiamo un soggetto adesso, lasciatemi ancora una volta enfatizzare qui, in questo posto, forse già in vista della lettera circolare che io vorrei pubblicare alla fine dell'anno, la quale è quasi pronta, dove necessariamente il passato è pure menzionato un po'. Tuttavia io non dimenticherò mai quel venerdì sera per tutta la mia vita. In quel tempo noi ci radunavamo ancora in Uber Street, nell'edificio che aveva esattamente 120 posti ed erano sempre occupati. Molto strano veramente. In ogni caso, quando realmente ho udito la voce del Signore, come adesso voi udite la mia voce, mio servitore, ordinami Leonard Rus e Paul Smith al ministero. Nome e cognome furono pronunciati dalle labbra del Signore. Credo che i nostri fratelli possano ancora ricordarlo e tutti quelli che erano presenti in quella riunione. Come i nostri fratelli furono ordinati con una sola voce. E in tutti questi anni noi abbiamo combattuto per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Siamo proprio riconoscenti come Dio ha guidato ogni cosa sin dal principio. E questa è anche l'evidenza perché il nemico esce fuori continuamente. Egli è uscito fuori nel passato per distruggere. Il Signore edifica e tutti i ministri che sono stati piazzati nella Chiesa sono secondo Efesini capitolo 4 dal verso 11 per l'edificazione della Chiesa. E come abbiamo appena udito nella parola di introduzione, Paolo pose il fondamento e sopra questo fondamento l'edificio deve essere continuato. Come è scritto in Atti capitolo 2 verso 4, ed essi rimanevano nella dottrina degli apostoli, nella preghiera, nella comunione. Dobbiamo essere portati indietro per essere di un solo cuore e di una sola anima, credendo le stesse cose, insegnando le stesse cose, facendo le medesime esperienze, ogni cosa deve diventare nel modo in cui era al principio. La nostra conversione deve essere come era al tempo degli apostoli. Il nostro battesimo deve essere come era al tempo degli apostoli. Il nostro battesimo con lo Spirito Santo deve essere come era al tempo degli apostoli. Ogni cosa deve diventare nel modo in cui era al principio. Se noi vogliamo prenderci cura di ciò, allora potremmo iniziare a pensare come dovrebbe essere fatto. Tuttavia Dio ha preso la responsabilità di ciò. E lì dove si crede, come dice la Scrittura, lì accade, come il Signore ha promesso nella sua parola. Io ho completato l'introduzione, ma comunque non è tanto un'introduzione, dando i vostri saluti e così via. Anche ora di nuovo saluti da Nairobi, saluti dal Benin. I fratelli hanno telefonato e noi siamo felici. Ci rallegriamo anche in merito a quello, come già menzionato ieri sera, che i nostri fratelli dall'Europa realmente viaggiano in tutto il mondo portando la vera parola, e molti sono graziosamente aiutati. Ho appena udito stamattina i nostri fratelli in Svezia sono stati aiutati in modo meraviglioso. Dovunque c'è l'influenza della dottrina dei tuoni, e questa è quella dottrina, e dopo ci si rallegra quando la parola della verità ha la vittoria, quando Dio prende il suo diritto e quando i fratelli sono ancora abbastanza umili da ricevere e lasciarsi ammaestrare. Un fratello che non riceve gli insegnamenti è, nel vero senso della parola, non ammaestrabile e continuerà sulle sue proprie vie. Beati sono tutti quelli che sono pronti a ricevere correzione quando ci viene mostrata tramite la parola di Dio. Allora non possiamo più passarci accanto, ma dobbiamo riceverla come introduzione, quale offerta di grazia, poiché così è scritto alla fine della lettera di Giacomo: chi converte un fratello dall'errore della sua via indietro alla verità ha salvato la sua anima. Dio guida fuori da ogni confusione, da ogni via sbagliata, e ci guida nella sua parola, e le sue vie sono vere e i suoi giudizi sono giusti. E beati siamo noi se ci umiliamo, facendo le nostre esperienze che la parola di Dio non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui è stata mandata. Ognuno che è qui oggi per la prima volta o in questo fine settimana possa non essere per l'ultima volta. Il nostro caro fratello dall'Austria, che lo scorso sabato era a Salisburgo per la prima volta nel servizio, è qui oggi per essere battezzato, e noi speriamo che qualcun altro sia aggiunto. Ho udito dalla Slovacchia, proprio così meraviglioso che la parola di Dio tuttora compie quello per cui è stata mandata. Preziosi amici, voi non ci fate un favore. Si tratta della vostra salvezza, della vostra obbedienza, della vostra fede. Si tratta che voi raggiungiate la destinazione. E questo è lo scopo della predicazione del Vangelo in ogni tempo. E tuttora è nei nostri giorni. Specialmente noi auguriamo la benedizione di Dio al nostro fratello Charles. Egli ha persino un nome, il suo secondo nome è Cristo. È Charles Cristo. Sì. E in questi paesi, specialmente nei paesi di lingua spagnola, dove le persone danno i nomi ai loro bambini come Maria, Giuseppe, Gesù e molte altre cose ancora. Tuttavia auguriamo realmente al nostro fratello Charles le ricche benedizioni di Dio. Egli ha persino portato un'offerta dalla piccola chiesa per esprimere che loro sono felici di guardare avanti e che possono partecipare alle riunioni con noi. Cari, simili persone, possa Dio benedirli. Un solo verso da Timoteo, 1 Timoteo capitolo 6, 1 Timoteo capitolo 6, verso 14. Io ti scongiuro d'osservare il comandamento divino da uomo immacolato, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Quando leggiamo questo testo, che è stato scritto circa 2000 anni fa, allora ci si chiede: Paolo, tu realmente scrivesti a Timoteo? Non hai pure scritto a me, a noi, che aspettiamo l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo? Il fatto è che Dio ha scritto a tutti quelli che in ogni tempo, durante il periodo di tempo del Nuovo Testamento, hanno aspettato il ritorno di Gesù Cristo. Per noi, nel tempo della fine, queste parole hanno un significato veramente particolare e in modo diretto. Se noi leggiamo in Apocalisse ed entriamo nei dettagli descritti del tempo della fine in figure e simboli, cari, lasciatecelo dire liberamente e apertamente. Nessuno di noi avrebbe potuto comprendere il linguaggio che è dato in parabole e figure. Ognuno avrebbe interpretato, tuttavia nessuno avrebbe compreso. E così Dio ha guidato che venisse la rivelazione. E quando giunge la rivelazione, quando il Signore può rivelare se stesso a noi, noi non dimenticheremo mai l'ultimo libro della Bibbia. Inizia con l'introduzione, la rivelazione di Gesù Cristo. Molti parlano in merito alla rivelazione di Giovanni. Non è la rivelazione di Giovanni, è la rivelazione di Gesù Cristo che Dio diede al suo servitore Giovanni per mostrare a tutti i suoi servitori le cose che sarebbero avvenute, specialmente in questi giorni, dove tutti noi possiamo udire i dignitari e quando solo porpora e ancora porpora è vista dappertutto. Quando si guarda ciò dal punto di vista biblico, e nessun uomo, neppure io, non potrebbe dire questa e quella istituzione viene intesa da ciò. Tuttavia, se abbiamo la Bibbia, allora siamo obbligati a credere come ha detto la Scrittura. Per questo vorrei leggere Apocalisse 17, verso 4, dove si parla in merito a una donna vestita di porpora. E se vogliamo sapere chi è la donna, allora dobbiamo leggere Apocalisse 17, verso 18. La grande città che regna sopra il re della terra. Allora si deve leggere su internet che il presente Papa, nei 25 anni, ha, per così dire, aiutato 82 nazioni stabilendo relazioni diplomatiche e naturalmente scambiandosi ambasciatori. Complessivamente 172 nazioni hanno relazioni diplomatiche con il Vaticano, possono usare ogni canale su tutta la terra, forse tranne qualche Repubblica delle Banane che non può permettersi un ambasciatore né un'ambasciata. E dopo leggiamo in Apocalisse 18, verso 16, della distruzione di questa grande città che era vestita di porpora, adorna d'oro e di pietre preziose, come se ne trova solo una sulla terra. Perché diciamo queste cose? In primo luogo, perché sono scritte nella parola di Dio. Perché ascoltando attentamente, se leggiamo la descrizione, specialmente in Apocalisse 17, dunque è scritto direttamente nel capitolo 18, verso 4, voi popolo mio uscite fuori. C'è una chiamata a uscire fuori. Questo è il nostro tempo che Dio ci ha dato per avere gli occhi unti, specialmente in questo tempo dove ogni cosa viene mischiata insieme. Non c'è più nulla di chiaro e questo viene espresso nei quattro suggelli. Il cavaliere nella prima fase aveva un cavallo bianco, nella seconda un cavallo rosso, nella terza fase uno nero, ma il quarto era giallastro, non bianco, non rosso, non nero, tutti e tre i colori mischiati insieme. E questo fa allora l'ultimo round, l'ultima fase dell'anticristo nel nostro tempo. Nessuno può più definirlo esattamente a meno che ci è rivelato da Dio. Se dopo andiamo avanti vediamo che ogni chiesa che è venuta fuori dalla riforma ora ritorna di nuovo nel grembo della madre. Ed esattamente in quel tempo in cui tutti ritornano nel grembo della madre, della chiesa madre Roma, la chiamata fuori della chiesa sposa viene messa nella divina agenda. E perciò dobbiamo prendere le cose seriamente se noi stessi apparteniamo specialmente alla chiesa sposa. Com'è certo che ognuno che appartiene alla chiesa sposa in ogni epoca ha preso ciò, quello che lo Spirito dice alle chiese, così è certo che ognuno in questa ultima epoca profetica sta ascoltando quello che Dio ha rivelato dalla sua parola. Era necessario affinché vediamo la differenza, affinché conosciamo di cosa si tratta. Se non fosse stato necessario, allora Dio non l'avrebbe lasciato in quel modo che potrebbe accadere. In Ebrei, noi abbiamo nel primo verso, Ebrei capitolo 11, verso 1, una breve descrizione della vera fede. Ebrei capitolo 11, verso 1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E a questo appartiene il verso 2 e realmente anche tutti gli altri versi. In possesso di tale fede, Così una simile fede, che è certezza di cose che Dio ha promesso, le quali non si vedono ancora, ma essendo pienamente convinti che accadranno, poiché Dio l'ha detto, in possesso di una simile fede, agli antichi fu resa buona testimonianza. E anche noi, solo se abbiamo una simile fede che guarda le cose che Dio ha promesso così come sono, che possiamo non guardare alle circostanze, ma a Dio che è fedele, poiché Egli l'ha promesso ed Egli vigila sulla sua parola per adempiere quello che Egli ha promesso. Dopo abbiamo in Romani capitolo 3, Romani capitolo 3, nel verso 26, in riferimento alla vera fede, realmente questo si allinea dal verso 21 in Romani capitolo 3, dice qui, io leggo ora il verso 21 e dopo il verso 26. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge dei profeti. Sì, potremmo continuare a leggere, vale a dire la giustizia di Dio, non la tua, non la mia, ma la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo a tutti quelli e soprattutto quelli che credono. E dopo il verso 26, per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui, ascoltate attentamente, è giustificante colui che ha fede in Gesù. Questo è come dice la Bibbia tedesca. Colui che ha la fede in Gesù. La fede guida alla giustificazione. La fede ci guida in ogni cosa che Dio ci ha promesso nella sua parola. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. L'incredulità separa da Dio. La fede unisce con Dio. Si deve vedere in quel modo e dopo prendere la decisione se si desidera credere o non credere. Questo ci guida pure al grande mandato del nostro Signore in Marco 16, 16, chi crede ed è battezzato, chi crede ed è battezzato, e con questo noi dobbiamo, a causa dei battesimi, menzionarlo brevemente. Andiamo in Romani capitolo 6 e dobbiamo leggere dal verso 4, Romani 6 verso 4. Noi siamo dunque stati con Lui seppelliti mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Ed ora viene, poiché se siamo divenuti una stessa cosa con Lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo anche per una risurrezione simile alla sua. Dunque, in primo luogo, credere realmente, morire a se stessi, essendo crocifissi con Cristo, mettendo la nostra volontà nella sua volontà, affinché egli possa vivere la sua vita qui attraverso di noi. Soltanto le persone morte possono essere sepolte, e il battesimo rappresenta un seppellimento. Un uomo viene immerso nell'acqua per essere sepolto con Cristo, morto e crocifisso. E la risurrezione viene illustrata che quest'uomo che è morto ed è stato crocifisso con Cristo e sepolto con Lui, che egli dopo risuscita con Lui a nuova vita. Abbiamo appena sentito che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito. Esse devono essere rivelate dallo Spirito, persino alla più semplice rivelazione in merito al nome deve essere data dallo Spirito, altrimenti non lo riconosciamo. Tutti voi sapete Matteo capitolo 16, dove il nostro Signore chiese in primo luogo: chi dice la gente che sia il figliolo dell'uomo? E dopo arrivarono diverse risposte, e arrivano fino al giorno d'oggi diverse risposte, ma dopo venne la rivelazione, e dopo la rivelazione il nostro Signore disse: io ti darò le chiavi del regno. La rivelazione ci guida in ciò. La rivelazione è la cosa più importante, perché Gesù Cristo è la personale rivelazione di Dio. Soltanto lui poteva dire: chi vede me vede il Padre. In lui dimora corporalmente tutta la pienezza della Deità. Una simile fede noi dobbiamo averla, come viene espresso in Romani capitolo 3 verso 26, che dobbiamo possederla, che noi su essa non soltanto averla una volta e non averla più, ma che possediamo questa fede. Se qualcuno è il padrone di una casa, allora la casa è sua. Se è padrone di un'automobile, allora l'automobile è sua. Se possediamo una simile fede, non soltanto averla una volta ogni tanto, ma averla, possederla, avendola ricevuta, e ce le diamo a Dio perché crediamo, e dopo andiamo di gloria in gloria, di rivelazione in rivelazione. Dopo abbiamo la chiave. La rivelazione è la chiave. È la chiave d'accesso a tutti i misteri di Dio che ci sono dati nella parola e che possono essere rivelati a noi solo per mezzo dello Spirito. Tutti noi siamo a conoscenza di Galati capitolo 3, dove Paolo realmente parla al riguardo. Ora non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Dal verso 19 fino al verso 21 si può leggere lì, e dopo veniamo in Galati capitolo 3. Galati capitolo 3, dove l'uomo di Dio ci informa di cose molto importanti. Galati capitolo 3, dal verso 6, vale a dire di Abramo, il padre della fede. Fratelli e sorelle, Abramo dimorava sull'altra sponda del fiume Giordano, e i suoi padri servivano dei stranieri. E cosa accadde? Nel momento del mandato divino: esci dalla tua terra, lascia la casa di tuo padre, esci fuori e vai per la tua via. Io ti mostrerò dove dovrai andare. Questa non è una fede cieca, questa è una fede che vede, poiché è una fede che considera le cose che Dio ha detto essere vere e che sa che il Dio che ha dato le promesse a me sarà con me. E per essere onesto, Abramo non aveva una bussola, non aveva una mappa, egli soltanto doveva andare per la sua via. E noi, quali credenti, abbiamo la bussola, abbiamo tutte le istruzioni che ci sono state lasciate dalla parola. Persino un insensato non può andare fuori strada, dato che la via di Dio è descritta così chiaramente. Deve essere soltanto rivelata a noi per grazia. Abbiamo qui Galati capitolo 3, verso 6. Persino come Abramo credette Dio e a chi fu messo in conto di giustizia. Ora indirizzata a noi, riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figli d'Abramo. E dopo indirizzato ai gentili, verso 8, e la scrittura prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti. Oh, quale ricompensa per i credenti! Oh, come fu ricompensato Abramo, poiché egli credette. E Cristo, la progenie spirituale di Abramo, e dopo tutti noi che siamo diventati credenti, la progenie divina crede tutto quello che Dio ha detto. Persino nel nostro tempo, onestamente, se noi parliamo ad altre persone, se guardiamo a noi stessi e persino diciamo: vuoi affermare di essere l'unico nel giusto? Noi non vogliamo affermare di essere nel giusto, noi affermiamo soltanto di credere nella giusta maniera e diciamo che Dio è giusto. Questo è tutto. Non c'è alcun uomo che sia giusto. Ed anche in merito a questo, il servitore di Dio non era infallibile. Ogni uomo sulla terra è solo un uomo. C'è solo uno di cui è scritto: nessuna frode fu trovata nella sua bocca. Egli il Santo, il fedele, che venne a noi, divenne come noi, ma senza peccare, affinché potesse prendere sopra di sé i peccati di molti. Tuttavia è avvenuto che i servitori di Dio hanno fatto i più grandi errori che possano essere fatti sulla terra, ma nella stessa maniera rimane che essi sono portatori dell'infallibile parola di Dio. Non si tratta dell'infallibilità del servitore di Dio, si tratta dell'infallibile eterna parola del nostro Dio, che ogni servitore di Dio ha portato. Se i servitori di Dio fossero infallibili, allora si potrebbero quasi glorificare. No, noi siamo vasi, come dice il cantico tedesco: Santo Maestro, siamo solo vasi, ma riempici con la tua potenza. Riempiti con la tua parola, con il tuo spirito, con la tua vita. Noi ringraziamo Dio per tutta questa guida anche nel nostro tempo. E fratelli e sorelle, è oggi sul mio cuore di leggere in tre posti nel libro degli Atti per mostrare di nuovo una cosa. in vista di quello che Dio metta un vero desiderio nel nostro cuore di ritornare al principio, di avere le medesime esperienze con Dio. Non dirlo soltanto, ma trovarlo confermato. Leggiamo nel libro degli Atti, capitolo 15, Atti degli Apostoli, capitolo 15, dal verso 7. E qui forse la seconda parte. Atti, capitolo 15, verso 7, seconda parte. Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni il Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Ed ora viene? Ora viene la descrizione di come giungessero a credere e come Dio confermò che essi realmente credevano. Dal verso 8, e Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza, dando lo Spirito Santo a loro come a noi. Come a noi. Come a noi. Ed ora viene la parola che voglio enfatizzare. E non fece alcuna differenza. E non fece alcuna differenza fra noi e loro. Nessuna differenza fra quelli che il giorno di Pentecoste, il giorno della fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento, erano presenti, quando si aprirono i cieli e lo Spirito Santo scese, e quelli che dopo credettero e furono aggiunti alla Chiesa. Non c'era differenza. Fratelli e sorelle, sono proprio vicino a cominciare a piangere. Abbiamo ancora differenza? Vivete ancora nella differenza tra quello che era al principio, quello che i nostri fratelli sperimentarono al principio? Avete degli insegnamenti in merito? O potete anche dire, in vista delle nostre esperienze con Dio, fra noi e quelli al principio non c'è differenza? Non si deve leggere qui Atti capitolo 2, quando il giorno di Pentecoste venne pienamente, quando la gloria di Dio scese, lo Spirito di Dio cadde, i 120 furono rivestiti di potenza dall'alto per il ministero. Fratelli e sorelle, se soltanto gli apostoli dovevano essere rivestiti, allora gli altri non dovevano essere affatto presenti quando ebbe luogo l'effusione dello Spirito Santo. La Chiesa forma un solo corpo. Noi siamo membra e tutte le membra devono ricevere il medesimo spirito, la stessa vita, come ci viene mostrato in Giovanni capitolo 15 nella parabola della vite e dei tralci. Il nostro Signore la vita e noi i tralci. Per favore, prendete nota di queste parole nel verso 9. E non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i loro cuori mediante la fede. Persino oggi, per fede, i nostri cuori vengono purificati. Non c'è bisogno di aspettare domani nella prossima riunione. Oggi e qui può accadere. Chi crede può sperimentarlo, poiché Dio anche ora non fa alcuna differenza. Il principio deve essere come la fine, e alla fine deve avvenire come al principio. Con questa parola andiamo in Atti capitolo 11, Atti capitolo 11 dal verso 14. Qui è scritto: il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. E come avevo cominciato a parlare, lo Spirito Santo scese su loro come era sceso su noi da principio. Così Dio non fa alcuna differenza, sia con Cornelio, sia in Samaria, dovunque fosse, Dio opera nella stessa maniera e le persone diventano credenti oggi proprio come allora. Ora ascoltate cosa è scritto nel verso 16. Mi ricordai allora della parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Dunque, in diretto collegamento con quello che Dio disse in Gioele capitolo 2, io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. E Giovanni disse: io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dietro a me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Dunque, quando accadde, Pietro si ricordò quello che il Signore e anche Giovanni avevano annunciato e quello che fu adempiuto dopo. Ora leggiamo il verso 17-18. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, non solo al principio, ma in ogni occasione dove vi erano delle riunioni e dove il Vangelo di Gesù Cristo era predicato e dove le persone credevano, era il pieno Vangelo, piena salvezza che Dio diede, e la stessa cosa deve e sarà ripetuta ora. E dopo continua qui, forse ancora una volta il verso 18. Essi allora, udite queste cose, si acquetarono e glorificarono il Dio, dicendo: il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Deve essere manifestato che questo può essere operato da Dio nel nostro mezzo. Fratelli e sorelle, noi siamo radunati nella presenza di Dio. Non posso dirvi in questo posto che Matteo 24, dal verso 24 al verso 27, viene adempiuto ora, e che siamo riconoscenti per i fratelli che portano la medesima parola in tutto il mondo. Se io non prendessi la responsabilità di ciò, che le vere vergini devono essere pronte e devono essere ripiene d'olio e devono avere olio nelle lampade, il messaggio mancherebbe la sua meta se le vergini savie non fossero riempite con lo Spirito Santo, se non avessero accesso a più olio per riempirsi di nuovo. La pienezza deve essere manifestata. Tutti voi sapete, una parola congiunta con l'altra e la venuta del Signore si avvicina sempre di più, e non possiamo permetterci di passare accanto a qualche scrittura noi dobbiamo considerare ogni parola di Dio e dobbiamo sapere quello che Dio nel suo piano di salvezza ha stabilito per la Chiesa nel tempo della fine. Se andiamo in Giacomo 5, troviamo scritto di Giobbe che ricevette una doppia porzione come esempio, che lì nel verso 7, dove si parla sempre del ritorno di Gesù Cristo, che Dio deve darci piena restaurazione per grazia. Fratelli e sorelle, noi arriviamo al punto. Se tutti noi crediamo di cuore, ci sarà dato a noi. La fede è il collegamento, l'accesso. È in possesso di una simile fede. Ed ora veniamo al punto. Che non una volta ogni tanto abbiamo questa fede e dopo di nuovo non l'abbiamo, ma che possiamo possederla, che veniamo con essa al servizio, lasciando di nuovo il servizio, andando nella vita di ogni giorno, giungendo alla domenica, che siamo in possesso di questa fede biblica nelle promesse della Bibbia. E come è certo che noi crediamo in esse, così certamente Dio veglia su di esse per adempierle. Dio mantiene quello che ha promesso. Dio è verace e fedele. Che bene sarebbe parlare della sposa dell'agnello e dire, andando in Apocalisse 5, dove Giovanni vide l'agnello prendere in mano il libro sigillato e aprirlo, e anche vide il leone della tribù di Giuda. Noi potremmo piazzare correttamente tutte queste scritture e non ci aiuterebbero se non crediamo e sperimentiamo la parte che Dio ha promesso, che realmente il Signore abbia il suo diritto nella sua Chiesa. Ieri sera un fratello disse, è così bello ascoltare le vere opinioni, io vorrei piuttosto non ascoltare alcuna opinione, ma lasciare che la mente di Cristo dimori nel nostro cuore, che Dio in realtà abbia il suo diritto con ognuno di noi. Questa è la grande differenza fra la vera sposa dell'agnello, della quale è scritto in Apocalisse 19 verso 7, e la sua sposa si è preparata. È tra le vergini stolte che realmente aspettano pure lo sposo. E andando una volta nei circoli del messaggio, tutti parlano in merito alla venuta dello sposo, se essi non credono già che gli sia venuto. Ma questo non è sufficiente. La vera Chiesa sposa deve essere portata in conformità con la parola dello sposo, come ci dice Efesini 5, carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Quante volte abbiamo detto qui, in questo posto, Eva fu presa da Adamo poiché ella era prima in lui. La sposa era in Cristo e fu scelta prima della fondazione del mondo per poi essere guidata allo sposo e poi celebrare la cena delle nozze dell'agnello. Come lo sposo unì tutte le parole della promessa in se stesso e come furono adempiute attraverso di lui e la parola fu fatta carne, e Paolo lo riassume così: Dio è stato manifestato in carne, giustificato nello spirito, predicato e creduto nel mondo, è ricevuto nella gloria. Dio era in Cristo ed ora Cristo deve essere in noi. E come il nostro Redentore disse, non sono io che faccio queste opere, ma il Padre che dimora in me, egli fa le sue opere. Se non volete credermi, credete a motivo delle opere. Abbiamo visto nel ministero del fratello Branham, con i nostri propri occhi, una ripetizione del ministero del nostro Signore. E se comprendiamo ogni cosa correttamente, Dio ci ha mostrato attraverso il messaggero ciò che accadrà attraverso ognuno e in ognuno che crede il messaggio divino. Noi dobbiamo essere in possesso di questa fede, che è stata una volta e per sempre tramandata ai santi. E perciò la nostra fede non è dispersa in qualche specie di confessione, ma è ancorata nella santa ed eterna parola di Dio. Giusto ancora una scrittura in Atti capitolo 10. Qui l'uomo di Dio, dal verso 43 fino alla fine, si riferisce a quello, che la parola di Dio sia adempiuta, come fu proclamato dai profeti in riferimento a Cristo. Atti 10, verso 43. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati. Questa proclamazione nell'originale, credere in Gesù Cristo, guida al perdono, guida alla riconciliazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo. E questo possiamo sperimentarlo in questo posto per grazia. Nessuno possa andarsene da qui senza sperimentare quello che stiamo leggendo. Vale a dire che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del Suo nome. Ascoltate ciò che è scritto nel verso seguente. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti quelli che ascoltavano la parola. Di che si tratta? La folla riunita credette. Essi credettero. E Dio vigila sulla sua parola e conferma la sua parola sul posto. Fratelli e sorelle, non guardate al predicatore. Il predicatore non è il vostro punto di riferimento. Il vostro punto originale è Dio, attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore. Il fratello Rus ha menzionato così meravigliosamente nella sua preghiera ieri sera, noi siamo delle insegne, non possiamo predicare la verità, ma il nostro Signore è la via, la verità è la vita. Noi possiamo mostrare la via, ma il Signore è la via e ognuno deve camminare in questa via personalmente. Io voglio sperimentare insieme a voi il giorno in questo posto in cui lo Spirito di Dio scenda, in cui non sarà dato più alcun articolo. In ogni riunione noi abbiamo parte alla soprannaturale opera di Dio. E vi dico, quando il giorno verrà in cui saremo radunati di pari consentimento in possesso di una simile fede come l'aveva Abramo, in possesso di una simile fede, essendo ancorati nelle promesse di Dio, quali figlioli della promessa, allora Dio manderà lo spirito della promessa. Egli farà ogni cosa nuova, rendendo la vita, riempendo con la vita. E dopo le nostre lampade saranno piene. E persino i vasi, poiché noi sappiamo che la mezzanotte irrompe. E tutti quelli che tuttora ricordano il secolo scorso sanno quanto era importante che l'olio non fosse soltanto nella lampada, ma ogni persona era fornita. Essi sapevano che la notte doveva venire ed avevano bisogno di olio. Chi ricorda ancora questo? Non molti di voi. Ma ringraziato sia Dio che in riferimento allo spirituale noi possiamo pure prenderci cura che non solo la lampada sia piena, che non siamo soltanto illuminati per essere in grado di camminare, ma quando comincia a mancare, quando lo sposo ritarda e alcuni probabilmente si addormentano, allora in quel momento possiamo essere riempiti di nuovo affinché il lucignolo fumante non si spenga e che possiamo camminare avanti finché realmente passeremo dal credere al vedere. Fratelli e sorelle, lasciate che riassumiamo. Non è sufficiente che piazziamo ogni cosa in modo corretto qui in questo luogo e informando il mondo che ogni interpretazione è falsa. E forse diciamo, Dio si è ringraziato che la vera parola ci è stata rivelata. Questo non è sufficiente. Dobbiamo andare più avanti, dalla chiamata fuori, dall'insegnamento, dobbiamo andare più avanti fino alla perfezione, finché ogni cosa possa essere adempiuta, quello che Dio ha promesso nella sua parola. Naturalmente, il nostro dovere è di correggere quello che non è in linea con la parola. E forse dovrebbe essere detto a causa dei nostri fratelli che sono combattuti in tutto il mondo e che condividono la medesima parola insieme a noi. In Amos capitolo 3, verso 7 e 8, noi leggiamo: Dio non fa nulla senza rivelarlo ai suoi servi, i profeti. E dopo leggiamo nel Nuovo Testamento, in Atti capitolo 3, come Dio l'ha rivelato ai suoi profeti. E dopo leggiamo in Efesini capitolo 2 che ora Dio l'ha rivelato ai suoi apostoli e profeti. E dopo leggiamo persino in Apocalisse 10 verso 7 come Dio l'ha rivelato ai suoi servitori, i profeti. La rivelazione viene ai profeti, ma tutti quelli che ricevono la parola che Dio rivela a un profeta ricevono la medesima rivelazione tramite il medesimo Spirito Santo. E tutti noi siamo ammaestrati da Dio e siamo guidati in ogni verità. Solo a motivo di quelli, lasciate che ancora una volta sia ripetuto, quando il fratello Branham usa Apocalisse 10 verso 7 al plurale e non al singolare, come è scritto, vale a dire, allora il mistero di Dio, non i misteri, ma il mistero di Dio termina. Così possono tutti i fratelli in tutto il mondo riconoscere che egli è stato il messaggero della settima epoca della Chiesa, tramite il quale I misteri della parola sono stati rivelati per la Chiesa sposa, di cui Apocalisse 10, verso 7, rimane per l'angelo della settima tromba, come è scritto lì. Per questo noi dobbiamo andare in Numeri capitolo 4, dove è scritto: lascia andare il mio primogenito. Potete andare dopo in Amos 11, verso 1, Amos 11, verso 1, e anche in Matteo capitolo 2: fuori dall'Egitto chiamai il mio figliolo. Una scrittura non può annullare l'altra. Un avvenimento non può annullare l'altro avvenimento. Si deve lasciare ogni cosa dove è scritta. E si deve comprendere tramite lo Spirito perché il fratello Branham disse quel che disse. Ed io spero che in tal modo abbia aiutato i fratelli, perché se qualcuno dice che Apocalisse 10, e specialmente il verso 7, sia già dietro a noi, allora questo non è corretto. Apocalisse 10 è ancora davanti a noi, poiché lì il Signore scende quale angelo del patto, e lì egli non è l'agnello, lì egli è il leone e rugge come un leone, e allora i sette tuoni fanno udire le loro voci, né prima né dopo. Se qualcuno viene a voi e dice: ho ricevuto il mistero dei sette tuoni, egli dovrebbe nascondersi e si dovrebbe dirgli subito di andarsene a casa. Lasciare ogni cosa nel modo in cui è scritta, lasciarla lì dove appartiene e mettere ogni cosa in esso. Fu il fratello Branham che ricevette la rivelazione dei misteri, cominciando dalla Genesi fino ad Apocalisse 22, affinché fossero fatti conoscere a noi e udirli. E vi dico in chiusura, poiché il fratello Branham in questa potente esperienza del 28 febbraio 1963 udì questi sette consecutivi tuoni, vale a dire quando si chinò per togliere quella lappola dai suoi pantaloni, e proprio allora egli alzò lo sguardo e vide la nuvola soprannaturale, e allora gli fu detto: ritorna a Jeffersonville, poiché è giunta l'ora di aprire i suggelli. Poiché egli udì questi potentissimi tuoni, il fratello Branham pensò che l'intera zona sarebbe perita per come erano potenti questi sette tuoni. E fratelli e sorelle, voi potete credermi oppure no, tuttavia io, il fratello Frank, ho udito la voce del Signore con queste orecchie un paio di volte, ma solo una volta con un tuono. Queste nove parole saranno con me per il tempo e l'eternità, e ognuna delle nove parole era un potente, penetrante rombo di tuono, non solo un tuono, ma un rombo di tuono con un eco in esso. Io so che quando la Sacra Scrittura parla di tuoni, diciamo quando il Signore Dio scese per dare la legge ai figli di Israele, c'erano tuoni, lampi, la gloria di Dio scese. Ci sono così tante persone che non conoscono Dio, che non conoscono la Sacra Scrittura, che mettono solo delle enunciazioni ingannando le persone. Dio ha bisogno di persone che conoscono Lui, ai quali Egli rivela se stesso personalmente, che sono stati chiamati a predicare la Sua parola ad altri, dopo che essi la ricevono tramite rivelazione. Io spero realmente che tutti i fratelli intorno al mondo riconoscano che non abbiamo bisogno di parlare nel nostro nome. Si tratta della chiamata fuori della Chiesa sposa di Gesù Cristo in tutto il mondo, non solo qui e in Europa, ma in tutto il mondo. Ascoltate questo, voi popolo, ritornate a Dio e alla sua parola e siate in possesso di questa fede, in possesso di questa fede, in possesso della rivelazione, ogni cosa che Dio ci ha dato. Possa il suo nome essere grandemente lodato e glorificato ora e per sempre. Alleluia. Ci alziamo in piedi. Cantiamo Tu sei degno. Rimaniamo in silenzio, in preghiera, nella presenza di Dio. Io credo che ognuno riconosce che Dio seriamente, il tempo della grazia giunge alla fine. Nessuno ha più bisogno di tempo per pensarci su. Questo è il giorno che il Signore ha fatto e tutti quelli che hanno preso la decisione di dedicare la loro vita al Signore, di credere secondo la parola e desiderano essere battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo, alzate semplicemente la mano affinché possiamo sapere quanti sono qui. Qui c'è un fratello, posso vedere ancora, c'è qualcun altro? Sì, proprio in fondo. Benissimo, noi possiamo più tardi chiamarvi qui davanti ed ora vogliamo cantare il coro Così qual sono e dopo pregheremo. Quanti desiderano essere inclusi in questa preghiera? Qualunque possa essere la vostra richiesta, Dio vede le mani, Dio vede i cuori, Egli vede la vita. Preghiamo. Caro Signore, fedele Dio, i giorni della Bibbia sono di nuovo qui. Tu sei in mezzo a noi, tu cammini, tu parli, tu operi, tu salvi, tu liberi, tu guarisci. Noi siamo glorificati nella potenza del tuo sangue, nella potenza della tua parola, nella potenza del tuo spirito e noi ti ringraziamo per la tua presenza in questo luogo. La salvezza ci è stata accordata. Caro Signore, io prego per tutti che possano arrivare ora in possesso di questa fede, che la posseggano, che la portino a casa, dovunque la portino con loro. Caro Signore, Tu sei un Dio fedele.
Alleluia.
Alleluia. Lodato e glorificato sei tu per sempre. Alleluia. Se siete riconoscenti, dite alleluia. Se siete riconoscenti, dite amen. Questo è il giorno.
Come, even for some reason.